Va bene, un sacco di cose. No, diciamo che la prima domanda si aggancia all'ultima, perché stiamo parlando di valori. Io sono d'accordo su quello che ha detto. Il discorso è che anche il Medio Oriente sta attraversando una fase di vacillamento ideologico religioso. Manca una riforma dell'Islam. Noi, comunque, il nostro cattolicesimo è il prodotto di una serie di travagli durati secoli, e quindi noi abbiamo superato varie fasi di maturazione. Questo non significa che siamo ancora arrivati a una maturità noi, perché bisogna vedere anche il rapporto fra fedele, tra credente e chiesa. Nel frattempo noi ci siamo persi per strada i nostri valori, non sappiamo più quali siano, perché quello che noi stabiliamo come valori non hanno un riscontro reale, molto spesso cambiano, vengono propagandati in modo ambiguo, oppure variano, oppure hanno, per esempio, cioè il perdono. Che significa il perdono? Una persona compie un crimine e poi viene perdonata. Quali sono i limiti di questo? All'interno del sistema non giuridico, del sistema morale, cioè un politico corrotto passa un certo tempo regolarmente, fa una specie di penitenza. Questo è tipicamente cattolico, è la parte più negativa del cattolicesimo. Nel mondo dello spettacolo una persona si infanga da sola con uno scandalo, poi sparisce giustamente, fa un breve periodo, più o meno breve, di penitenza, di sparizione, e poi ritorna più bello che prima. Ha naturalmente un pubblico che si ricorda benissimo che cosa aveva fatto, e quindi la sua presenza in termini mediatici è antieducativa. Io parlo ad esempio di Marrazzo in prima serata, posso fare tantissimi esempi. Cioè uno si sa che cosa ha fatto, non è molto educativo, soprattutto perché il ruolo di chi sta nei media è anche educativo, ha una responsabilità perlomeno morale di immagine, e ponendosi anche come modello di comportamenti. Quindi in questo senso parlavo dei nostri valori un po' strani, un po' ambigui. In queste popolazioni i valori sono stati conservati, sono vivi. Quindi, per rispondere all'altra domanda, prodotto in laboratorio fino a un certo punto, perché l'ideologia non ha fatto altro che condensare un bisogno di ritorno ai vecchi valori che non erano scomparsi. Se noi dovessimo cercare di inventare una, non dico un'ideologia, ma un credo a tavolino con i nostri valori o con dei nuovi valori, saremmo a zero, perché non sappiamo a quali valori riferirci. Loro li hanno mantenuti vivi. Io lo dico perché mi batto per il bilinguismo culturale. Loro hanno un vantaggio su di noi, sono bilingue culturalmente, cioè sono capaci di leggere la nostra cultura e anche la loro, che sono due culture diverse. Un bilingue, e lo dico per chi ha figli, sarebbe opportuno avere questa apertura. Non c'entra niente il discorso che faceva Ratzinger sul relativismo culturale, perché certo che è una fatica doppia, ma avere un doppio punto di vista apre il cervello. Ancorarsi a dei dogmi chiude tutte le possibilità di interpretazione del reale, perché l'ideologia, le parole, tutto il nostro apparato cognitivo non può essere monolitico. O decidete di essere flessibili, che non vuol dire ambigui, non vuol dire tradire un'ideologia dogmatica, significa semplicemente essere capaci di aggiornare i propri valori in funzione dei cambiamenti. Questo è il problema della Chiesa, questo è il problema principale della Chiesa, cioè fino a che punto noi possiamo adeguarci senza tradire i nostri valori, ammesso che questi valori siano chiari. Entriamo in discussioni teologiche che sono molto più ampie e più lunghe. Cerco di rispondere in modo incrociato, come un ipertesto. Siamo nella Matrix di Orwell. Esiste questo, esiste una tendenza, non parlo a livello di poteri occulti, ok? Perché sono anche abbastanza dichiarati. Cioè, l'idea della potenza più grande del mondo, che è anche quella che è più in crisi, è di riuscire a sopravvivere espandendosi, che poi è la stessa ideologia dell'ISIS, quindi creando nuovi nemici, creando una guerra continua. La guerra continua è il business dell'apocalisse, il marketing dell'apocalisse, contro nemici da inventare continuamente, creati a tavolino, dei nemici che non esistono, si creano e si crea la guerra, si mette in moto l'industria bellica, che significa industria, significa metallo, significa posti di lavoro, e quella che veniva definita la terza guerra mondiale permanente è partita da Bush, che l'ha definita la guerra continua. Da questo momento ci sarà la guerra continua, che ha prodotto? Ha prodotto, con la logica della privatizzazione, gli eserciti privati. Come si diceva prima, un esercito è una macchina troppo costosa da mantenere ferma in tempi di pace, quindi a questo punto perché non inventare l'esercito in leasing? Cioè lo usiamo solo quanto basta, quando ci serve, e qualcuno di queste società nuove private ha intervistato, ha detto: siamo perfettamente consapevoli che nel futuro lo scenario che si sta per aprire è che a un certo punto una nazione si vede attaccata militarmente da un esercito che non si sa pagato da chi. Ecco, questo è lo scenario attuale, perché l'ISIS è già questo, è un esercito pagato da qualcuno che non si sa, è l'esaltazione della guerra per procura, cioè la proxy war, quella che viene chiamata proxy war. Questo significa che sul teatro, sulla scena, ci saranno attori manovrati da registi, non più persone vere. Cioè, noi eravamo abituati alla guerra normale, no? Che è quella dove c'è un esercito contro un altro esercito, con una guerra dichiarata: sono io che ti faccio la guerra e tu ti devi difendere. Adesso ci sono dei pupazzi, dei organismi artificiali, delle cose che sono... arriveremo anche ai robot per questo, spero, perché almeno ci saranno meno versamenti di sangue. E tutto questo viene gestito in funzione dell'economia. Per tornare al discorso, cosa c'è dietro? C'è dietro la guerra per l'approvvigionamento. Quando dicevo che noi abbiamo davanti uno scenario molto difficile, se non abbiamo valori solidi, i nostri valori, se non ce li abbiamo ce li dobbiamo dare, se non ce li abbiamo, se ce li siamo dimenticati, dobbiamo ritrovarli, perché gli altri ce li hanno, e questo è il nostro problema. Gli altri ce li hanno e noi non ce li abbiamo. Gli altri sono bilingue e noi siamo monolingue. Cambia tutto. Allora, chi guarda molto lontano, ad esempio la Cina, dall'alto dei suoi 4.000 anni di civilizzazione, di civiltà, ha già risolto il problema. I nostri politici non vedono al di là del naso, perché non hanno né la cultura politica, né la cultura in senso lato, né la preparazione geopolitica, né un senso di previsione. Da noi non si fanno più i piani quinquennali che si facevano e si fanno in Russia. Se avete la possibilità, ascoltate le interviste di Oliver Stone a Putin, che sono molto istruttive, fanno vedere quello che dovrebbe essere un capo di Stato. Un vero capo di Stato che fa un programma di 5 anni e ottiene i risultati, e viene confermato non perché dei servizi segreti, ma perché ha fatto diventare ricchi quelli che prima erano poveri, cioè ha dato benessere al popolo. Ecco, chi è che da noi fa questo? Noi abbiamo gente che si suicida per Equitalia, noi abbiamo uno Stato canaglia in senso lato e dei corrotti al potere che abbiamo eletto noi. E perché li abbiamo eletti? Perché non abbiamo valori, non abbiamo bisogno, dobbiamo ritirare la delega a queste persone, dobbiamo riuscire a governarci da soli, la tecnologia lo permette, ma soprattutto crescere le nuove generazioni con dei valori, perché sennò diventeranno dei ragazzini estremisti, preda di qualunque ideologia totalitaria. Allora, torno al futuro che si apre. spero di rispondere un po' a tutto. La Cina ha acquistato da governi corrotti del Centro Africa una quantità di territorio pari quasi all'Irlanda e ha edificato delle città per il momento fantasma che verranno popolate dai coloni. Verranno popolate dai coloni cinesi e i negri sotto rimarranno schiavi a fare gli agricoltori per coltivare ortaggi e cereali per la Cina, perché sanno benissimo che la prossima guerra sarà sul cibo e loro hanno già risolto il problema, perché hanno una visione, è un problema di visione, i valori sono la nostra vision, come si chiama nel marketing. Noi non abbiamo più vision, non vediamo al di là del naso, non c'è vision, detto alla marchettara, detto in termini filosofici, non abbiamo una visione. Loro ce l'hanno, sanno già che ci sarà questa crisi e si sono attrezzati. È orribile vedere palazzoni tipo case popolari, però futuristiche, al centro del deserto. Arriveranno i coloni, come all'epoca del fascismo, quando Mussolini offrì la terra ai coloni friulani, emiliani, romagnoli, che morivano di fame, ai contadini senza speranza. La terra da coltivare è il benessere. E li spostò tutti nell'Agro Pontino, vicino a Roma, nel Lazio, dove crearono un giardino. Ancora oggi il Lazio è una delle realtà con un'agricoltura che cioè prodotti magnifici che nascono da queste generazioni. Adesso la cosa paradossale è che i giovani figli, i nipoti, i figli dei coloni dell'epoca fascista non vogliono più lavorare la terra, perché come si sa la terra è bassa e fa fatica, per cui sono arrivati i coloni in numero pari quasi a quella dell'epoca mussoliniana, circa 30.000 Sikh indiani. In Emilia i Sikh sono richiestissimi, sono una colonia enorme, perché loro sanno trattare con i bovini, con le mucche, perché loro rispettano la mucca, la trattano bene e dà il latte più buono, per cui adesso il parmigiano reggiano è ancora buono, forse migliore, perché ci sono gli indiani, ma perché nessun giovane italiano vuole più coltivare la terra, vuole più andare a fare quei lavori lì, perché noi ci crediamo chissà che cosa. E torno sui valori, la propaganda per noi è stata propaganda interna, anche quella del boom economico, cioè senza andare lontano sulla propaganda nazista, su quello che è stato. Esiste anche la propaganda odierna, quella del benessere. Noi siamo stati bombardati per tutto il dopoguerra dall'ideale americano di benessere. Due macchine in ogni garage, due automobili in ogni garage. Noi vedevamo i film americani e diciamo che meraviglia, tutti gli anni 60. Pensavamo di essere, abbiamo campato sul piano Marshall a sbafo, senza produrre nulla, con soldi che sono stati mangiati dalla Democrazia Cristiana e da i corrotti politici che già c'erano, ma in parte lavoravano, perché una parte di soldi dovevano dimostrare di utilizzarla in piani e in infrastrutture. Infatti le autostrade, come l'autostrada del Sole e altre opere, non sono state mai più fatte. Noi oggi abbiamo dei sindaci inetti come la Raggi del Movimento 5 Stelle, che non è capace nemmeno di riempire le buche per strada. All'epoca si facevano le autostrade. Tutto questo può essere propaganda, non è imputabile alla pubblicità, è imputabile al sistema, al palinsesto multimediale con cui ci hanno venduto un ideale di vita, ci hanno convinti che è bello e possibile avere un benessere totale per tutti, un sogno irrealizzato, ricchi tutti. E su questo devo dire che il ventennio berlusconiano ha le sue responsabilità, perché noi siamo stati intossicati da telenovelas e da spettacoli, da serie assolutamente indegne come Dallas e Dynasty, che hanno fatto presa su un grande pubblico, perché tutti sognavano di stare bene come i ricchi di Dallas e di Dynasty, che pagavano la loro ricchezza con un po' di dispiaceri personali, perché in fondo anche i ricchi piangono, ma poi alla fine erano ricchi e anche tu potrai essere come loro. Questo ha inquinato, non la pubblicità. La pubblicità ha informato che esiste quest'acqua minerale, non può modificare i valori. A me serve l'acqua minerale, è un bisogno precedente alla pubblicità. le ricerche di mercato, del marketing, individuano la mia esistenza, scoprono che c'è una nicchia di mercato dove serve quest'acqua minerale e immediatamente si scatena la gara fra le marche a chi riempie quel buco di mercato, questa nicchia di mercato, per primo. Si chiama positioning. Questo è, non modifica i valori questo è semplicemente rispondere a un'esigenza reale, concreta, non modifica i comportamenti. Altra cosa è la propaganda ideologica, altra cosa è il palinsesto televisivo, altra cosa è la fiction di perfino Star Trek, Hollywood. Ci sono dei saggi su questo formidabili che non sono stati mai tradotti in italiano, dovete leggerli in inglese, dove si dimostra che Hollywood si è prestata per oltre metà della sua attività alla propaganda dell'ideologia americana nel mondo, da Walt Disney fino a Star Trek, che dipinge una federazione unita di tutti i popoli sotto un unico governo, guarda caso americano, va bene? Perché Star Trek apre questo scenario, ma non è l'unico, perché tutte le confederazioni spaziali galattiche sono sempre il governo centrale. Il sogno americano è quello del governo mondiale, governo globale. La globalizzazione nasce per questo, perché riuscì a uniformare il mercato. Coca-Cola dappertutto, cioè la Coca-Cola è arrivata nel 2005 in Iraq, in un clima di ricostruzione, tra tutti gli aiuti umanitari che arrivavano. Una delle prime cose che hanno fatto è mettere lo stabilimento di Erbil, ma prima di ricostruire il paese metti una fabbrica della Coca-Cola, ma questo è assolutamente ridicolo, è ipocrita e ridicolo, io dico anche criminale. Però se non ci svegliamo da questo sogno, i nostri valori sono i nostri, non quelli che ci dicono altri, ce li dobbiamo riprendere, appartengono a noi, soltanto così ci possiamo difendere, altrimenti siamo morti.